Buonasera a tutti. Siamo qui stasera nella ricorrenza del 50° anniversario della morte di Alcide De Gasperi. In realtà è un intero anno quello che, in cui dovremmo celebrare questo evento. Ma non siamo qui per una memoria archeologica, potremmo dire, di un'esperienza passata. Anche se alcuni studiosi di storia dicono che si può fare veramente storia soltanto quando il problema di cui si parla è definitivamente passato. Ora, a noi sembra che sia, per certi versi, definitivamente passata una stagione politica, la stagione politica della Democrazia Cristiana, ma non è affatto passato il momento di Alcide De Gasperi, perché Alcide De Gasperi ci sembra una personalità che non va semplicemente celebrata, ma di cui va colto, ed è questo lo spirito dell'incontro di stasera, di cui va colto l'afflato ideale che giunge fino a noi oggi, che è capace di innervare continuamente nuove energie, perché è capace di dare una prospettiva che a partire dalla sua esperienza concreta può diventare metodo, può diventare indicazione concreta per tanti. E infatti questo è il motivo per cui stasera abbiamo con noi una pluralità di persone e di competenze. Mi riferisco prima di tutto appunto alla signora Maria Romana De Gasperi, che ringraziamo proprio per la sua presenza e per il suo impegno costante di testimonianza di questa grande realtà. E poi, andando in ordine di quelli che poi saranno gli interventi, penso al professor Giorgio Rummi, che da storico introdurrà il quadro di riferimento appunto dell'opera di De Gasperi, così significativa soprattutto nel momento della ricostruzione dell'Italia in Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. E quindi entreremo più direttamente nel tema della serata, che è la politica e il bene comune, De Gasperi e la costruzione dell'Italia in Europa. Dall'altra, appunto, ci sarà il professor Mario Mauro, che però è anche responsabile politico di un importante partito oggi in Italia, al quale chiederemo in particolare anche come la figura di De Gasperi si collega con il suo impegno concreto di giovane politico. E infine chiederemo appunto al ministro Rocco Buttiglione, che oltre a essere ministro è, come dire, un uomo di cultura e di impegno di riflessione che ha mostrato proprio, soprattutto sulle tematiche relative alle questioni della presenza culturale e politica dei cattolici nella storia del nostro paese, di concludere sviluppando appunto proprio la tematica, no, della costruzione dell'Italia in Europa, allora e oggi. Ecco, questo è quindi il tema di stasera. Non un incontro semplicemente sul passato, ma un modo per riannodare, per mostrare quanto il passato è una radice feconda per il presente, per il futuro. Allora, il punto da cui vorrei partire è il chiedere alla signora Maria Romana di presentarci il senso e il significato di questa ristampa di questo testo, no, che invito tutti a comprare, delle edizioni Marietti, Lettere dalla prigione, 1927-1928, un testo di Alcide De Gasperi che non a caso è stato, come dire, ripubblicato più volte nel corso degli anni, perché, guardate, ha un grande pregio, ci rivela la caratteristica profonda di De Gasperi che, a dispetto di quanto molti hanno detto, un uomo solo, non è vero. O per meglio dire, era un uomo, come dire, che si è ritrovato a volte solo nell'affrontare quello che, per usare l'espressione anche di un recente famoso, romanzo e poi film, un uomo solo nel non avere paura di vivere secondo la verità incontrata. Allora, in questo senso, ha attraversato dei momenti difficili sul piano sociale. Per esempio, queste lettere dalla prigione testimoniano un momento di massima difficoltà sul piano di vivenza sociale di una persona che, appunto, aveva iniziato a fare politica in nome di una compagnia, in nome della difesa dei valori e della presenza pubblica di un popolo, il popolo trentino, all'interno dell'impero austro-ungarico. E poi, dopo la riunificazione del Trentino con l'Italia, era diventato rapidamente il delfino di Sturzo, e nel momento in cui incominciava, come dire, a costruire, a tessere la sua tela politica, appunto, ha dovuto assistere, come dire, al fallimento dell'ipotesi di costruzione di un'Italia democratica e al trionfo invece del movimento fascista. Ed è interessante notare che nel momento in cui, in spregio anche di tutta una serie di garanzie legislative, lui, come tanti altri, è stato imprigionato dal regime e ha trascorso appunto parecchio tempo, no, in carcere, e queste lettere sono appunto la testimonianza di questo periodo. Ecco, interessante notare come in questo periodo non abbia perso mai la fiducia. Questa è una cosa che tutti gli storici ricordano per sedersi con stupore: la fiducia che il fascismo sarebbe stato un movimento passeggero, che non avrebbe conquistato il cuore degli italiani. Questa sua capacità di leggere in profondità, nel momento parlato della massima difficoltà di presenza politica e sociale di un movimento cattolico organizzato, è incredibile. Quindi in carcere, solo in questo senso, no, come dire, mostra questa capacità, per certi versi, profetica. Ecco, su che cosa si sostanzia questa capacità? Questo vorremmo chiedere appunto alla testimonianza appunto della signora Maria Romana.
Prima di morire, pochissimo prima, il giorno prima, sembrò che ci fosse necessità di avere un medico. Dove stiamo noi, prima di arrivare in paese, ci vogliono circa 10-12 chilometri. Allora io mi dissi, vado io. Mio padre mi prese la mano e mi disse, no, tu non andare, tu resta qui con me. Al momento non diedi una grandissima importanza a queste parole, restai lì per fargli compagnia. Ma furono queste parole che mi indicarono che non dovevo lasciarlo per tutta la vita, cioè che dovevo occuparmi di lui, di quello che lui aveva lasciato. E fu così che incominciai a scrivere, addirittura pochi giorni dopo l'esequio, il suo funerale, incominciai a scrivere le cose che mi aveva detto negli ultimi giorni, perché temevo di perdere la memoria, temevo di perderle, e mi ero resa conto subito che era un personaggio importante, che non era solo mio padre, non era stato soltanto Presidente del Consiglio, non aveva avuto soltanto una vita politica interessante e varia, ma era un uomo particolare di cui si sarebbe parlato per molto tempo. E così incominciai a scrivere delle note, raccolsi i documenti. Tutto questo lavoro, fatto anche con l'aiuto delle mie sorelle, riuscimmo a mettere assieme un archivio abbastanza interessante. E da questo archivio abbiamo pubblicato un po' alla volta le lettere che lui ha scritto. Queste lettere dalla prigione fanno parte di un insieme di lettere. Prima di queste c'erano le lettere alla sua fidanzata, che pubblicai soltanto pochi anni fa. Le lettere a Francesca. Poi, dopo di questo, le lettere sul concordato, poi De Gasperi scrive, ma c'è tutto un insieme, è sempre lo stesso filo conduttore che dal primo all'ultimo. Si sente che è la stessa persona, che non ha mai cambiato i suoi principi. Lo possiamo riconoscere come si riconosce un buon pittore. Così si riconosce De Gasperi nel suo modo di vivere, nel suo modo di scrivere, nel suo modo di fare politica e di essere. Perché può essere ancora interessante per i giovani? Tante volte me lo sono chiesto. Oggi, per esempio, sono riuscita, con l'aiuto di altri, naturalmente con la Fondazione, a mettere assieme una mostra. Il titolo della mostra è anche abbastanza strano, perché è De Gasperi, un europeo che viene dal futuro, venuto dal futuro. Uno strano titolo, potrebbe sembrare una cosa da film. Eppure ho pensato, perché dal futuro? Molti dei suoi progetti politici, dei suoi scritti, ma soprattutto delle sue idee, sono ancora oggi sul tavolo dei nostri ministri. Ci sono ancora molte cose che non sono state finite, che non sono state fatte. Parliamo addirittura dell'unità europea, ma parliamo anche di tante altre riforme e tanti altri problemi. Ecco perché egli vedeva, secondo me, con grande facilità nel futuro. Parlando d'Europa, per esempio, che riguarda anche la conversazione di questa sera, ricordo bene un verbale del Consiglio dei Ministri degli Esteri dei 6 paesi europei. C'era allora Schuman, Adenauer, Van Zeeland e De Gasperi, e dove si parlava addirittura della Comunità Europea di Difesa e si stava già scegliendo la quantità dei militari, la divisa, i problemi che riguardavano le spese. Eravamo arrivati a un punto veramente quasi finale, diciamo, e si sente però sempre tutto questo che viene interrotto dalla voce di De Gasperi, il quale dice: sì, benissimo, sono d'accordo, ma ci vuole la politica. Chi comanderà su questo esercito? Come potremmo noi scusarci nei confronti dei giovani e di quello che noi, dell'importanza che noi togliamo alle nazioni? Un esercito è molto importante. Come possiamo scusarci di aver fatto qualche cosa di simile? Soltanto se avremo una comunità europea, cioè una politica sopra tutto questo. E quindi questo poi diventò il famoso articolo 38, per cui si parlò di un'assemblea politica. Ecco, mio padre disse: se non facciamo, restiamo qui fino a tardi. Fecero una riunione la mattina, una seconda la sera, una terza di notte. Di notte qualcuno di loro voleva partire, era stanco, giustamente, e lui rispose: no, io resto qua. Se non stiamo qui, questa è l'occasione che passa e non tornerà, ci vorrà tanto tempo. E anche in questo, purtroppo, aveva visto nel futuro. Le lettere dalla prigione sono quindi una fetta, una parte di tutto quello che lui ha scritto. La cosa che più può interessare oggi è la sua rivolta non contro la sua rivolta contro l'ingiustizia, cioè la sua umiliazione nei confronti di quello che gli veniva accusato. Veniva accusato di cose che non aveva fatto e sentiva molto soffriva molto di questo. Però ci sono delle frasi bellissime dove dice: non mi posso ribellare, troverò soltanto nel Dio la pazienza e il coraggio di fare queste giornate così difficili, sopportare queste giornate così difficili. Era stato condannato a 4 anni. Certamente il regime allora di Regina Coeli non era quello di oggi, certamente le celle dovevano essere qualcosa di veramente terribile, ma soprattutto la solitudine e il sapere che attorno a sé non c'era qualcuno che lo poteva aiutare, qualcuno che poteva venirlo a trovare. Pochissimi furono. E anche più tardi, quando fu liberato, quando venne portato alla clinica dove passò molti mesi, e quando fu liberato il suo problema era quello di essere rimasto molto solo. Gli amici con grande difficoltà potevano venire incontro, perché era sempre guardato dalla polizia, e quindi erano tutti nel periodo fascista e venivano subito segnalati. Ma con tutto ciò non ha mai avuto una ribellione vera e propria. Ha sempre saputo sopportare, è sempre riuscito a far capire anche agli altri, alla mamma, alla sua famiglia e agli amici, che tutto quello che succedeva trovava forse anche giusto. Diceva: è giusto che io, che ero fra i primi, più importante, è giusto che io, che venivo forse considerato più degli altri, paghi più degli altri. Queste lettere sono importanti, sono una parte della sua vita, ma altrettanto lo sono quelle scritte agli uomini politici più tardi, ai cardinali, al Papa, alle persone politiche. hanno sempre lo stesso filo conduttore, sono sempre un uomo che cerca di fare tutto quello che può per il bene degli altri. La sua politica non è stata una carriera, è stata un voler bene agli altri. Quando mi chiedono qual era la sua virtù più grande, io dico era l'amore verso gli altri. Quando parla e dice ci sono persone che nella politica entrano e stanno qualche tempo e poi se ne vanno, io non posso, io per me la politica è la mia missione. Io faccio politica per fare il bene degli altri. Certamente non ci sono, sono rarissimi le persone che sono ancora vive, le persone che hanno lavorato con lui, perché sarebbero veramente troppo anziane, a parte qualcuno che allora era giovanissimo. Ma certamente ricorderanno questi che quando uno dei suoi ministri era malato, ma non solo quelli del suo partito, di qualunque altro partito, qualcuno che aveva lavorato con lui stava male, l'andava sempre a trovare. Faceva queste visite improvvise senza che venissero poi notate dai giornali o dalle comunicazioni. Mio padre amava gli altri. Quando la segreteria cercava di allontanare quelli che venivano a chiedere qualche cosa, perché altrimenti ne avrebbe avuto una fila tutti i giorni, io lavoravo allora con lui in un piccolo studietto accanto alla sua porta. E ogni tanto arrivava un vecchio prete malconcio, riusciva a salire, non c'erano come adesso queste difficoltà di entrare in un ministero. Questo qui era stato mandato via già 2 o 3 volte. Un giorno aprì la porta e per caso si trovò mio padre davanti. Allora cercavano di allontanare il segretario, gli dissero no, vai via. Il papà disse ma no, vieni, che cosa vuoi? Ma dice presidente, lui aiutava, manteneva dei bambini, dei poveretti, aveva una specie di istituto malmesso. E dice ma io cosa vuoi dei soldi? E dice non so se ne ho. Invece che dare dei fondi del ministero, lui per queste cose era molto attento, cioè non so se ne ho, aspetta un momento. Tirò fuori il portafoglio e trovò dentro degli assegni che erano del suo stipendio. Cominciò a guardare così, lui aveva un rapporto col denaro molto strano. Leggeva, guardava cose. Dice, beh, senti, prendi questo. E questo poverino se ne andò via felice e beato, perché evidentemente era un buon assegno. Dice, prendi questo. Poi guardò me e disse, che dirà la mamma? Ma non aveva questi gesti. Per esempio, cercava sempre di essere nel giusto, anche quando molte cose a volte si presentavano difficili. Quale ministro anche oggi non si trova a volte nella difficoltà di dire di no a qualcuno per restare onesto? Ricordo che una volta gli dovete annunciare un personaggio della Chiesa e lui sapeva che gli veniva a chiedere qualche cosa che forse, non che fosse molto sbagliata, ma che doveva essere certamente qualcosa di non giusto, che non poteva fare nei confronti di altri. E allora, non sapendo come fare, non sapendo come difendersi da questo, si alzò, andò direttamente verso Sua Eminenza e dice sono felice di vederla, perché vede, io sono certo che lei non mi chiederà niente che turberà la mia coscienza. Naturalmente il povero signore non poté chiedere niente. Racconto queste piccole cose perché sono lo specchio di un modo di vivere, lo specchio di un modo di fare politica. Quante volte oggi, quando vado a parlare, piccoli centri o grandi che siano, dei giovani mi chiedono e mi dicono ma che cosa possiamo fare? A noi piacerebbe, ci interesserebbe occuparci di politica, ma cosa dobbiamo fare? E com'è difficile rispondere. Com'è difficile perché non c'è una scuola di politica. È difficile perché bisogna che ognuno da sé cerchi di trovare la via giusta. A anche studiando qualche cosa di De Gasperi, penso che possa servire. Quest'anno se ne parla molto di De Gasperi, perché sono 50 anni. Non vorrei che finisse con il 2004. Vorrei che fosse, sarebbe bello perlomeno, che fosse un nuovo inizio, non di un partito, non di un movimento, no, un inizio di un movimento interiore, cioè che qualcuno veramente trovasse nelle sue parole, nel suo modo di vivere, nel suo modo di fare politica, nel suo modo di stare al mondo, un motivo per seguirlo, un motivo per migliorare se stesso. Mio padre ha avuto anche molti dispiaceri dalla politica, ha avuto delle delusioni, ha avuto grandi fatiche. L'ultimo suo grande desiderio era quello di riuscire a incominciare davvero a fare questa Unione Europea. Lo spunto iniziale era appunto questa Comunità Europea di Difesa, che in quel giorno, proprio nei giorni nei quali lui non stava bene, nell'agosto del 54, doveva passare in Francia la votazione del Parlamento. Era una grande angoscia per lui, l'ho visto telefonare, scrivere con le lacrime agli occhi. Sentiva di andarsene. Eppure ebbi da lui un grande esempio. Mi disse: vedi, il Signore ti dà forza, ti dà coraggio, ti fa lavorare. E tu vai avanti con il tuo progetto. Poi a un certo punto ti dice: adesso basta, adesso puoi andare. E ti accorgi di essere soltanto utile, non necessario, soltanto utile. Noi siamo fatti per le cose finite, non siamo capaci di pensare all'infinito, è molto difficile. Ma adesso la mia coscienza è in pace, me ne vado in pace. Questo credo che sia non soltanto per me un grande ricordo, ma è un grandissimo esempio che tutti noi possiamo seguire, perché in fondo tutti noi ci troveremo un momento all'altro davanti al problema di non avere finito qualche cosa, anche durante la vita che poi può seguire. Ecco, riuscire a capire che siamo soltanto utili è molto importante. Grazie.
Un uomo con la coscienza in pace, come è stato molto ben detto Alcide De Gasperi, ma una coscienza in pace perché totalmente affidata all'ideale cristiano. L'ideale cristiano nella totalità, nell'integralità delle sue dimensioni, non solo sul piano appunto personale, ma sul piano anche dell'impegno politico. Bene, questo è il secondo punto che vorremmo esplorare stasera, perché il 10 di dicembre del 1945, cioè a circa 100 anni dalla elaborazione del primo progetto di una unificazione italiana secondo una prospettiva cattolica, la prospettiva gilbertiana, ma ben 75 anni dalla caduta dello Stato della Chiesa, il momento in cui l'Unità d'Italia è stata fatta contro la visione cattolica, e diciamo così ha soltanto 19 anni dall'avvento del primo concordato tra la Chiesa e lo Stato italiano. Ecco, per la prima volta nella storia dell'Italia unita diventa Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, un cattolico. Ecco, e questo avviene nel contesto della ricostruzione dell'Italia dopo una guerra che aveva lasciato, come dire, gravi ferite morali e materiali, in un momento drammatico, in un momento in cui la divisione anche ideale tra noi italiani era fortissima. Ecco, in questo contesto appunto il professor Giorgio Rumi ci dirà il senso dell'opera fattiva di Alcide De Gasperi.
cari amici, non è facile prendere la parola dopo aver sentito le parole di Maria Romana De Gasperi, e come non è facile parlare di De Gasperi dopo essermi riletto i due volumi che conoscevo, ma poi quando si rileggono si accorge di non aver capito, di aver dimenticato tante cose, e li ho riletti con profonda emozione. Tutte e due, sia le lettere del mio padre, sia le lettere dalla prigione, perché effettivamente questa faccenda dell'uomo solo viene fuori, non illudiamoci. Qui c'è forse la mia esperienza di docente, e io più passa il tempo più mi accorgo che il passato si allontana da noi. Parlare di De Gasperi è uno studente nato 20 anni fa, come mediamente accade, è come parlare di Giolitti, non è molto diverso. Che ci sia stato il guerrone, che ci sia stata la resistenza, sono tutte cose che ai ragazzi oggi, anche in una facoltà un po' snobbina come lettere e filosofia della statale, sembra proprio di parlare di epoche lontane. Quindi loro fanno fatica a crederci. Crede che siano andate così le cose, che ci sia stato davvero il fascismo, ecco, quando qualcuno ha detto che in fondo il fascismo non era così cattivo, non era così terribile, come indubbiamente era stato, se dovessimo fare una statistica, il signor Stalin e il signor Hitler, in dubbio. Nessuno nega questa triste statistica. Però se si pensa per esempio a De Gasperi, che aveva 4 carabinieri ogni 24 ore, a turni di 6 ore cada una, sempre, fuori dalla porta aveva il carabiniere, o dentro o fuori dalla porta, e questo in clinica. Poi era sottoposto al regime di segregazione in carcere. Per cosa? Perché sul treno a Roma e Firenze era stato arrestato con l'accusa di espatrio clandestino. E fu arrestata anche la consorte, Francesca. Poi il processo non ci fu a carico di lei, se non sbaglio. Ma come si fa a espatriare tra Roma, a parte l'idea stessa di un reato di espatrio? Perché avevano con sé una carta d'Europa, e quindi fu usato come pretesto, 1927. Provate ad andare a voi a dirlo una classe di 20enni, cosa che non ha senso, ecco. Per esempio i Ferri, io ricordo che Leo Vaiani diceva che lui preferiva essere ammanettato dai carabinieri che dalla polizia, perché i carabinieri militari non sapevano niente e usavano questi schiavettoni dell'epoca di Carlo Alberto, e in fondo non stringevano neanche troppo, la polizia era un po' più cattiva, ecco, un po' più politicizzata. Per espatrio, tentato espatrio, cioè aver pensato, perché Luce non osò dire che avevano messo in atto degli atti preliminari per praticamente per un reato di pensiero, che è un mostro giuridico. Perché aveva studiato giurisprudenza all'Università di Vienna, un reato di aver desiderato di compiere un reato è una cosa, un calzabuglio. E pensate che questa era la magistratura ordinaria, non il Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato. Ecco, tante cose sono difficilmente comunicabili. E allora io vi dirò qualche sketch che mi ha colpito e che penso possa essere di qualche utilità. L'altro giorno l'Osservatore Romano ricordava De Gasperi e ha pubblicato una fotografia della famiglia De Gasperi quando Alcide aveva più o meno 20 anni. C'è il papà, la mamma, De Gasperi, Alcide, fratello Augusto, poi delle sorelle, eccetera, un gruppetto di famiglia. Però il nonno Amedeo, padre di Alcide, è vestito da soldato austriaco, è un sottufficiale della gendarmeria austriaca, capoposto della gendarmeria di Pieve Tesino, per la precisione, col suo elmo a chiodo, le sue decorazioni, un bell'uomo, rimase un bell'uomo fino agli anni 20, si vede dalle fotografie, alto, eretto. Perché vi dico questo? Uomo di confine, uomo naturalmente portato al diverso. Pensate cosa voleva dire essere studente a Vienna o studente a, o deputato al Parlamento austriaco, dove si era divisi per partiti, e questo è normale, ma ogni lingua aveva i suoi partiti, cioè c'erano 13 partiti socialisti, 13 partiti cattolici, 13 partiti liberali e così via. Come sono uomini di confine, cioè abituati al diverso, Schumann e Adenauer. Schumann è addirittura nato all'estero, cioè nato in Lussemburgo, proprio appena al di là del confine. Adenauer è sindaco di Colonia, che è poche decine di chilometri dal confine. Cioè De Gasperi aveva, a differenza dei nostri, di tutti i nostri uomini politici, un'esperienza personale di fatti etnici, ideologici, religiosi, diversi. In fondo noi italiani, tra di noi, ci intendiamo, no? Nelle nostre divisioni, al mio paese si dice fredei curtei, no? Vabbè, però fredei. Lì un ungherese, un italiano, un boemo, un ruteno, un ebreo, uno slovacco, uno sloveno, era una specie di guazzabuglio. Musil dice che ogni tanto l'imperatore si stufava, chiudeva il Parlamento e tutti vivevano felicemente. È ironico, perché non è normale che il sovrano chiuda. Ecco, lui era l'unico che avesse esperienza personale, diretta, dell'alterità di un altro, cosa che noi non siamo più abituati, perché la verità è che oggi le etnie non riescono a convivere. Ma pensate all'enorme differenza che c'era tra il figlio del capoposto della gendarmeria, che sono stati due gendarmi, e il figlio del farmacista di Trento, Cesare Battisti, che era un altro mondo, più tutto perché era molto più ricco. Mi perdoni la figlia di questo riferimento banale ma vero, cioè Cesare Battisti mangiava due volte al giorno, tre. E Gasperi non so se mangiava tutti i giorni, mattina, colazione, eccetera. Non ce l'aveva. E alla Camera poi tutti e due deputati, con idee profondamente diverse, come quello di un socialista massoneggiante, borghese, abbiente, come era Cesare Battisti. Non lasciamo perdere la fine. Parliamo della concretezza, della prosa. Ecco, c'è l'idea che esistono i diversi. La nostra classe politica, forse con un'eccezione dei comunisti, è provincialissima, mai state all'estero. La battuta sui comunisti è a doppio taglio, perché l'hotel Lux negli anni 30 a Mosca non era proprio il posto ideale per fare conversazione, per socializzare. De Gasperi sapeva il tedesco. Ma chi alla nostra Camera era in grado di, che aveva questa attitudine? Poi un'altra filone che mi permetto di suggerirvi per chi avrà la bella idea di leggere le lettere dal carcere: la solitudine. Certo che in carcere con la compagnia di questi carabinieri non era proprio l'ideale, ecco. Però avevi tanto tempo per riflettere. Secondo me i politici, non me ne vogliono, soffrono di sovraffollamento intellettuale, cioè tutto vocalizzo, tutto questo parlare, e cosa ha detto l'onorevole X, ha risposto Y, ai Follini, a Mastella, eccetera. Parlo solo dei nostri, ecco, il nostro nel senso dello storico, io sono sempre con la testa girata indietro, quindi. Ma lì sei solo. No. E un'altra caratteristica degli uomini, del curriculum degli anni 20 e 30, è che Pio XI accelerò molto, diciamo, il movimentismo cattolico. Il movimento cattolico a cui aveva partecipato De Gasperi era un'altra cosa rispetto al movimento cattolico italiano. Era la resistenza di un piccolo popolo, cosa saranno stati 200.000 trentini su un paese di 40 milioni di abitanti, il quale difendeva col credito, forse i più vicini ai trentini sono i bresciani, come tessuto sociale, come intrico di chiesa, mutua, cassa rurale e così via. Veniva, come dire, dalle realtà quotidiane della vita, non da un grande movimento piramidale organizzato, militare. Mi viene in mente un brutto libro, ma un titolo efficace, Il clero di riserva. Deve essere più vicino a un uomo come Bonhoeffer, protestante solo, poi nelle carceri naziste, che vi dico io l'allegria, e poi anche dal punto di vista teologico non ho bisogno di spiegare cosa sia un protestante, come è diverso il problema della comunione dei santi e così via. Ma lui deve trovare in sé e in qualche libro, attentamente vagliato dalla regia direzione del carcere, le ragioni di questa sua vicenda. Cioè lui ha questa specie di pausa di un paio d'anni tra carcere, clinica molto militarizzata, per trovare le ragioni delle sue scelte, ma non le ragioni ideologiche, perché per esempio la famiglia doveva stare in ristrettezze economiche, perché c'è il problema dell'andare a sella, era d'estate e era un problemino, e poi fuori tutta la faccenda del Vaticano che non gli negò un pezzo di pane, come diceva Pio XI, però era proprio un pezzo di pane fino al 38-39, un pane molto sudato, perché era adibito, il segretario del Partito Popolare Italiano, secondo e ultimo, a compilare le schedine della biblioteca, che non è il massimo della gratificazione intellettuale. È vero che scriveva poi sul quindicinale dell'Osservatore Romano, però pensate anche alla la monotonia, insomma era un problema il riscaldamento, dico giusto? Ecco. Perché io nego il giusto, ragionevole quotidianità alla mia famiglia? Ecco, le lettere dalla prigione spiegano questo, è una specie di ricerca non morbosa ma profondamente umana delle ragioni di una scelta. In fondo avrebbe potuto scrivere al Duce e trovare una via, bastava un atto di umiltà, no? Lo stesso Filippo Meda, che pure non aderì al fascismo come avvocato, ma possiamo discuterne, però non fu toccato, aveva un poliziotto sempre in portineria, che poteva scegliere una via non così frontale di avversione al regime e di non piegare la schiena. Ecco, e lui non aveva dietro un apparato, molti di voi simpatizzano per il movimento, lui il movimento non ce l'ha, non ha nessuno, salvo la voce della coscienza e un senso profondissimo di abbandono da parte della sua Chiesa, che era minore forse l'abbandono di quanto lui credesse, perché poi bene o male il Vaticano in qualche modo, e per esempio mi corre l'obbligo di ricordare Sua Altezza il Principe Vescovo di Trento, che per tirarlo fuori dal carcere lo chiese al re personalmente di fare l'amnistia, di graziare De Gasperi. Il re, dice una nota, questo dimostra che l'ho letto con attenzione, rispose con un gesto, come dire, però la grazia, cioè il trasferimento in clinica avvenne dopo poco tempo, e questo è molto importante. Io direi una specie di navigazione interiore, e poi questa faccenda dell'Europa. La faccenda dell'Europa non lo dico perché oggi è di moda l'Europa, perché ce l'abbiamo lì nel nostro menu quotidiano, ma la faccenda dei diversi, cioè lui aveva un'attenzione, come dire, fisica, una tolleranza. Insomma, lui era abituato a vedere quelli della Bucovina, e Togliatti era molto più vicino che un deputato della Rutenia sul Carpatica. Mi spiego. Quindi il fatto che fosse comunista, che fosse, vabbè, ha avuto qualche scandescenza anche Togliatti quando disse che aveva prodotto uno scarpone ferrato per dare un calcio, perché era spiegato con un'iniziativa. Per lui l'avversario politico tutti gli avversari suoi, l'imperiale regio governo, i tedeschi, gli ungheresi, tutti quanti, i militari, parte anche della popolazione austriacante, perché i trentini si sono battuti benissimo contro gli italiani, bisogna dirlo. Augusto ebbe la grande medaglia d'oro dell'esercito austriaco. Ecco, ma questa abitudine al diverso.
Ma scusi, e non contro gli italiani, contro i russi?
Sì, perché le truppe trentine, sì, le truppe trentine furono mandate in Galizia sostanzialmente.
Poi Augusto scappò e andò.
Ecco, nelle truppe italiane che quello dai. Però l'esercito austriaco.
Sì, non lo ricevette mai.
Contro di noi. Io ho detto che i trentini hanno combattuto bene contro di noi.
Quest'inverno, quest'anno, hanno fatto a Borgo Valsugana una piccola mostra del peso della guerra, molto bella perché è vista dalla parte degli austriaci e degli italiani. Ormai il tempo sono passati, quindi bisogna anche avere.
Possiamo parlarci liberamente, però è un fatto che il Trentino, il fronte, fu tenuto contro di noi dalle truppe territoriali trentine e sudtirolesi. Punto. Questo non si può discutere. Ecco. Cioè, c'è una certa normalità nella circolazione, questo è quello che mi interessa, che poi dopo i soldati vanno dove vengono comandati, perché certamente non erano volontari nell'esercito austriaco. Ecco. E quindi se i reparti venivano mandati da una parte e andavano nell'altra, quello che è chiuso l'incidente. E questo secondo me è molto importante. In terzo luogo, direi, l'amore per questo paese, un amore non estatico, non compiaciuto, e neanche di, come dire, esterna pedagogia, come spesso hanno elementi della nostra classe politica. Perfino Cavour aveva un modello inglese fortissimo, ecco. C'è una certa umiltà e al tempo stesso grandezza nella prosa di Gasperiano. Cioè, credeva nella democrazia, senza scorciatoie. Non ha mai pensato a essere Sarrazin. E forse in un certo momento a qualcuno sarebbe piaciuto avere un'esperienza che la democrazia cristiana attenuasse, diciamo, il suo rigore democratico, che ci fosse qualche scorciatoia. No? Qualcuno lo sostenne, altri non lo sostennero. E questo è molto, non far venir meno mai una scelta democratica occidentale che magari era più sperata che vissuta. Per esempio a Reggio Emilia nel 1945-46 non era proprio la Camera dei Lord, ecco, vi assicuro, la situazione era difficilissima. Ecco. Pensate l'incubo che grava su un uomo come Scelba, che poi era un altro allievo di Sturzo, e non l'ultimo. Si potrebbe continuare e potremmo andare avanti e spaccare il cappello, però mi sembra che questa specie di grandezza interiore, ecco, io non so come chiamarla, a me faceva in mente un altro classico, non tanto Pellico quanto Tommaso Moro, che dovrebbe essere il patrono dei politici, ma forse non vuole abbastanza bene i politici Tommaso Moro. Vediamo, insomma, ci sono delle lettere alla famiglia di Tommaso Moro in cui lui si pone proprio angosciato il problema: quali sono i diritti della politica sull'esistenza propria dei familiari? Mettiamo di essere in un tunnel senza luce, perché nel 1927-28, a tacere di quello che accadrà nel 29, non c'era luce, non si vedeva una via d'uscita alla situazione italiana. Certo, non una via insurrezionale, era tutto rinviato a un'attesa che ci poteva essere, ma ci poteva anche non essere. Quindi è un dramma molto profondo il suo, e anche un invito, secondo me, a queste ragioni della coscienza, a metterle, come dire, in primo piano. Senza questa ossessione un po' nostra dello schieramento, tipica forse degli anni 20-30, già col 40 le cose cambiano, e grazie anche a un modello, secondo me, superiore, di, la parola è brutta, però io ci credo veramente, di coscientizzazione che De Gasperi ha rappresentato. Rischio di rimanere anche, anche rispetto ai posteri, autore di una lezione forse non sempre seguita e amata come meriterebbe.
Direi che le ultime parole del professor Rumi, cioè De Gasperi come autore di una lezione non sempre seguita ed amata, possono essere il miglior elemento introduttivo per l'intervento dell'onorevole Mario Mauro, perché ci danno lo spunto di dire, ma in fondo appunto questa figura di De Gasperi molte volte è sembrata quasi un po' oscurata dal riferimento ad altri, Sturzo, Settiana, poi, ecco come invece appunto un giovane politico si rapporta alla figura di John Stuart.
Devo dire che se il professor Rumi ha confessato il proprio imbarazzo a parlare dopo Maria Romana De Gasperi, pensate a me che parlo dopo Rumi, dopo Maria Romana De Gasperi e prima di Buttiglione. Il contesto di questo tipo. Dato che la signora Maria Romana ci ha commossi e il professor Rumi ci ha scrupolosamente resi edotti, e Buttiglione non mancherà di stupirci, per dare un senso al mio intervento io vorrei cercare di farvi ridere, o in qualche modo, se possibile, sorridere su quelle che sono, diciamo, le circostanze che mi portano a fare questo intervento. Ringrazio innanzitutto l'amico Caspani per il titolo immeritatissimo di professore, però se c'è un aspetto per cui, conformemente a quello che è l'ordinamento attuale del Ministero della Pubblica Istruzione, un titolo che merito è perché per anni ho frequentato scuole, aule, ragazzi dove effettivamente la memoria di qualcosa o di qualcuno, non come De Gasperi, ma di qualsiasi cosa che avesse a che fare con un punto di memoria, era reso particolarmente difficile. E devo dire che è un'esperienza che mi è stata in qualche modo rinfrancata solo pochi giorni fa, quando, chiamato in una scuola di Milano, in occasione di una celebrazione della figura di De Gasperi, ho potuto constatare al mio ingresso, innanzitutto dalle parole accorate del professore di storia di quella scuola che mi ha mostrato le verifiche dei suoi studenti, in cui si accennava ad esempio a questa lunga lotta condotta nell'arco di un'intera giornata, e peraltro al concetto che io da tempo ormai facevo fatica a ritrovare anche nel contesto politico internazionale, di democrazia cristiana, perché appunto in quegli scritti era chiarito che democrazia cristiana era grosso modo il periodo seguito all'editto di Costantino. Ora, dico questo perché il punto di partenza della mia riflessione è innanzitutto un punto di partenza che, se volete, potete annettere non una analisi storiografica, ma in qualche modo, se volete chiamarla così, alla mitologia, al mito, ma io credo anche a un robusto fondamento di realtà che ha reso dotto me e che ha educato me alla conoscenza di un fatto e di un fenomeno come ad esempio l'esperienza dell'Europa già più volte citata. Perché la mia Europa, quella cioè maturata come concetto e come aspirazione fin da ragazzo, è l'Europa di De Gasperi, di Adenauer e di Schumann. E quell'Europa, cioè, in relazione alla quale posso immaginare, passati più di 50 anni da quegli anni, posso immaginare un ideale concatenarsi di discussioni, di messa a punto di giudizi, di sostegno reciproco per l'affermarsi di un ideale grande che fosse bene comune, vale a dire bene che può essere partecipato da tutti e ridotto da nessuno, un ideale colloquio, diciamo,
che ho visto e vedo svolgersi sempre nella mia mente tra quegli uomini, e per cui in qualche modo reputo essere possibile che i giudizi di quei giorni e di quegli anni, come ad esempio quel mai più la guerra, ripreso anche da un pontefice che li ha seguiti, sia in qualche modo servito ad ipostatizzare e a rendere esperibile un giudizio su una bisecolare concezione e rapporto che nella storia abbiamo avuto la curiosità di vedere attuarsi all'indomani della Rivoluzione francese, da quel momento cioè in cui si è pensato, si è potuto pensare da parte di chi gestiva il potere, non solo che lo Stato è tutto e l'uomo non è nulla, ma soprattutto che tanti luoghi cardine dell'esperienza dell'umanità e della creatività dell'umano fossero invece diventati luoghi tipici della rendita politica. In qualche modo, a partire da quei giudizi, si è potuto pensare cioè che ad esempio luoghi come la sanità, l'assistenza, fossero luoghi in cui era possibile controllare il bisogno e quindi il presente di una generazione, e successivamente nell'arco di 800 e 900 istruzione, formazione, sport, tempo libero, luoghi in cui controllando il domani di una generazione, perché si controllava appunto il livello dell'esperienza dell'educazione, se ne potesse controllare il futuro. Credo che quel mai più la guerra e quel giudizio che affermava come bene prezioso per tutti l'ipotesi di un'Europa dove si metteva in comune ciò che fino al giorno prima rendeva divisi, separati, fosse appunto un'Europa dove si metteva a giudizio un metodo della politica che in qualche modo aveva contrassegnato tutto l'Otto e il Novecento, e in cui l'esperienza di De Gasperi, che anche uomo a cavallo tra due secoli, vissuti tra il male dei nazionalismi e il male delle ideologie, potesse avere in qualche modo profondamente giudicato. La cosa che mi ha sempre incuriosito, infatti, è che all'indomani della più grande tragedia che la storia dell'uomo ricordi, quegli uomini, pure di una certa età, avessero messo a punto un giudizio formidabile, non solo sullo stato di degrado che l'Europa viveva, 75% e passa della potenza industriale mortificata e gran parte del patrimonio abitativo distrutto, ad esempio, ma anche un giudizio profondamente cogente relativamente a che cosa? Relativamente al fatto che la politica aveva elaborato un metodo che, pur con colori contrapposti, aveva segnato nell'identico modo tutto il Novecento, producendo un secolo di conflitti, non avendo timore, pur trincerandosi dietro il rosso e il nero, di continuare a ripetere ossessivamente l'identico ritornello per cui lo Stato è tutto, il potere è tutto e l'uomo non è nulla. E allora la coscienza di Alcide De Gasperi, che emerge prepotente dalle pagine in cui si vede in ristrettezza dal punto di vista della libertà e delle libertà materiali, ma riafferma con forza il senso del dialogo che, a mio modo di vedere, lo ha animato fin dall'inizio della sua esperienza e della sua partecipazione politica. La convinzione profonda, cioè, che il dialogo, anche in un contesto in cui la libertà viene negata e quindi nel rapporto con ciò che è fonte di dittatura, vale a dire di negazione di quel di più, di democrazia e di bene che dà senso a quel patto di libertà che sono le istituzioni, lo abbia in qualche modo reso protagonista di un passaggio delicatissimo. In quel passaggio io vedo il senso profondo di un dialogo che ci interessa oggi. Il dialogo, infatti, inteso non tanto come io faccio un passo avanti verso di te e tu lo fai verso di me e poi ci mettiamo d'accordo, perché il senso di un compromesso al ribasso non dà senso all'esperienza del compromesso che è la politica, ma la stravolge. Invece un dialogo inteso come io e te che facciamo avanti un passo responsabilmente verso la verità non ce l'ho in tasca io, ma forse neanche tu. È un fatto che siamo chiamati a svelare, perché è un fatto fuori di noi, che in qualche modo ci chiama e ci attira, perché attraverso la messa in evidenza di questo fatto c'è possibile realizzare il bene comune, per l'appunto un bene partecipato da tutti, ma non riducibile ad alcuno. E io credo che nei passaggi che più hanno marcato la sua solitudine, come quello, credo, misterioso ma profondo, della reazione di De Gasperi al tema del concordato, nel momento cioè in cui poteva veder più messa in contraddizione
i suoi ideali e il suo rapporto nel momento in cui la dittatura sembrava realizzare un passaggio di libertà di vita della Chiesa, che certo era, non dico nelle ambizioni, ma più profondamente nel DNA stesso di De Gasperi, ecco, in qualche modo io credo che in quelle circostanze, come in altre, come all'inizio della sua esperienza di statista, De Gasperi abbia avuto più presente non quel fai un passo avanti verso un altro, ma fallo insieme con quell'altro verso la verità. Ed è in qualche modo questa lezione che io credo si possa riprendere ed esperire quotidianamente, non solo dalla vita e dagli scritti particolari del De Gasperi che io ho potuto rileggere in questi giorni. Ci sono pagine che, oltre a destare una profonda commozione, ci danno tutte intere il senso, in qualche modo, di quella che può essere la sfida che viene rilanciata oggi, a 50 anni, dal tratteggiarsi di quegli ideali che hanno dato un senso profondo all'inizio della costruzione europea. Vedete, appartengo a un Parlamento europeo che, contraddicendo in qualche modo profondamente se stesso e il senso delle istituzioni che sono state generate da quell'esperienza, dopo aver disatteso la lezione per cui bisognasse fin dall'origine occuparsi dell'essenziale, la politica estera, la politica di difesa di cui era tanto preoccupato anche De Gasperi, la moneta, la toga, l'armonizzazione dell'esperienza della moneta, quindi l'esperienza fiscale degli stati e della messa in comunione tra di loro di questi principi, si è ridotto a dire che diametro e che peso devono avere i piselli nelle scatole, le albicocche, e ha prodotto anche norme che stabiliscono che una camicia da notte può essere usata anche di giorno. Io credo che, rispetto cioè a quell'accento di verità che c'è non solo nell'opera, ma in tutti i passaggi della lezione di De Gasperi, noi possiamo recuperare per intero un altro passaggio di un uomo grande che lo ha preceduto. Tommaso d'Aquino dice: ubi amor, ibi oculus. Ubi amor, ibi oculus. Dove c'è l'amore, dove c'è la passione grande al destino di una generazione, che guarda quella generazione che cresce con il senso profondo di quello che l'attende, c'è uno sguardo diverso. C'è uno sguardo diverso e più vero, capace cioè di rendere anche una classe politica più umana dentro le circostanze. Ecco, in un momento in cui c'è un grande affare ad agitarsi in questo paese sul dibattito dell'eredità di De Gasperi, devo dire a chiare lettere che non ho da partecipare di questa eredità, in nessun modo. Troppo grande la sproporzione e troppo lontano in qualche modo è la mia conoscenza e vorrei dire il senso di profonda appartenenza che può contraddistinguere chi può dirsi erede. Però una cosa posso ridirlo anch'io: ubi amor, ibi oculus. E io vorrei, partecipando dell'esperienza della passione al destino di una generazione, poter avere quell'occhio, quello sguardo che hanno contrassegnato Alcide De Gasperi. Grazie.
Nel suo intervento il professor Rumi prima diceva: ma chi nel Parlamento di una volta era in grado di sapere bene l'italiano, il tedesco come De Gasperi? Beh, il ministro Buttiglione ha questa possibilità e perciò con molto piacere che gli chiedo di prendere la parola e di illustrarci la problematica dell'oggi.
Possibilmente non in tedesco.
Sì.
Guardate, conoscere le lingue non è molto importante, è importante amare la gente. E io qui voglio ricordare un mio grande maestro che non mi ha insegnato le lingue, mi ha insegnato ad amare la gente, che si chiamava Francesco Ricci. Era un sacerdote col quale io ho girato il mondo. Ho imparato le lingue perché lui mi ha insegnato ad amare la gente di altri paesi, e allora vuoi parlare con loro nella loro lingua. È la passione per le persone quella che manca ai politici, non la competenza linguistica. Perché se avessero la passione per le persone, della competenza linguistica si può anche fare a meno. Dopotutto ci sono gli interpreti. E io, essendo padre di una ragazza che adesso fa la scuola interpreti a Trieste, sono interessatissimo a sostenere il ruolo degli interpreti. De Gasperi sapeva il tedesco, magari Einaudi no, o perlomeno non tanto da poterlo parlare facilmente. Una generazione di politici era molto provinciale, però De Gasperi è andato dietro, perché aveva la passione per la vita della gente. E questo credo sia un primo tratto su cui vorrei che ci interrogassimo. Se leggete questo libro, qual è la prima, senza paraocchi, uno che legge questo libro senza sapere chi era De Gasperi e senza avere un interesse politico, qual è la prima impressione che ne ritrae? La mia risposta è: la prima impressione è che questo libro è la storia di un amore, di un grande amore. Un uomo ha amato una donna, con quella donna ha formato una famiglia, ha condotto questo amore al di là della superficialità di un innamoramento, dentro la durezza della vita. E questo amore è passato attraverso delle prove durissime senza spezzarsi, ma invece purificandosi, diventando progressivamente più luminoso. E in questo amore di un uomo e di una donna ci sono state quattro figlie che in quell'amore sono cresciute, e credo una prima chiave di lettura del libro è De Gasperi e la sua famiglia. È un uomo il quale ha amato una donna, con quella donna ha messo al mondo dei figli, li ha condotti attraverso un percorso durissimo, l'ha detto molto bene Giorgio Rumi, imporre alla donna che ami e ai figli un cammino durissimo. Perché? Il libro giustifica questo perché. Voi vedete che continuamente è sottesa questa domanda. C'è un passaggio che ho cercato a lungo, perché io confesso di aver letto il libro tanto tempo fa e quindi ho fatto fatica a trovarlo. Qui è a pagina 75, 74 e seguenti, è una lettera del 6 agosto 1927, dove tu generosa non pensi certo così, ma se Zanuno dicesse un pochino se l'è meritata, non doveva sacrificare la famiglia e la sua politica? E allora rifaccio con la memoria l'ingrato cammino di questi ultimi anni e penso se potevo fare altrimenti. E si giustifica, come è giusto che uno faccia davanti a sua moglie e alla sua famiglia, perché non potevo fare altrimenti. In questo senso il libro è un'opera altamente politica. Se volete capire cos'è la politica, cominciate col vedere come un uomo guida la sua famiglia e rende ragione davanti alla sua famiglia, acquisendone il consenso, perché queste lettere sono lettere politiche per acquisire il consenso della propria famiglia ad un percorso impervio, che per lui però è l'unico che consenta a lui e alla famiglia di salvaguardare la cosa più importante. Oggi potremmo dire la dignità, ma in un linguaggio più antiquato, ma forse più efficace, forse De Gasperi avrebbe detto l'anima. Quello che è in questione nella storia è la salvezza dell'anima. E questo ci porta a un'altra cosa che sta sullo sfondo di questo grande amore. Un amore non fragile, non emozionale, un amore che regge la prova della vita. E questo è la fede. Queste sono le lettere di un uomo di fede. Un uomo di fede che, e qui sì, De Gasperi uomo solo. Qualche anno fa un giornalista mi ha chiesto di dare una immagine del Papa, di Giovanni Paolo II. Io ho detto che la cosa che più mi ha colpito è che questo è un uomo solo davanti a Dio. E siccome è solo davanti a Dio, è un uomo di grande preghiera, è anche un uomo che è libero davanti agli uomini, che non può essere intimidito da nessun potere umano. E quindi è ridicolo il tentativo di fargli cambiare opinione con la minaccia di una campagna giornalistica o anche del carcere, o della morte, o dell'attentato. E mi veniva in mente, per fare un altro esempio, un'altra grande figura che io mi permetto di accostare a De Gasperi, quella del cardinale Wyszyński, perché il cattolicesimo polacco non è stato mica questa cosa compatta al servizio della Chiesa, legata al Vaticano, che poi si è favoleggiato dopo Solidarność. Ha avuto momenti di crisi grandissime. Il cardinale Wyszyński usava, che poi è stato arrestato e abbandonato dalla Chiesa nel tempo dell'arresto, un po' come De Gasperi per motivi analoghi, usava a dire che nel momento della prova non mi ha difeso nessuno, tranne un cane, per di più tedesco, perché il suo cane morse quelli che erano andati ad arrestarlo e tentò da bravo cane di difenderlo. A proposito, anche De Gasperi amava gli animali, c'è un cagnolino nella foto in copertina con lui. E scusate un filo di antisemitismo, ma l'ha detto Wyszyński, e nessuno ha avuto compassione di me se non un comunista, per di più ebreo, perché una delle guardie, che era un comunista ebreo, quando lui si sentì male lo soccorse. Nessuno tranne la solitudine. la solitudine davanti a Dio, la quale fonda la libertà davanti agli uomini, la capacità di andare avanti qualunque cosa gli uomini dicano, perché l'uomo originariamente appartiene a Dio, tutte le altre appartenenze vengono dopo. E in un certo senso quella lettera cosa dice? In forza della mia appartenenza a Dio, a cui appartengo più profondamente di quanto appartenga a voi, ma a cui appartenete anche voi, tramite me e anche indipendentemente da me, io ho fatto quello che dovevo fare. Avrò commesso questo o quell'errore tattico, non è uno che si difende su tutto, ma fondamentalmente non potevo seguire un altro percorso. E il tema della coscienza, perché l'appartenenza a Dio fonda la vita della famiglia, ma fonda anche la coscienza, il primato della coscienza. È protestante tutto questo? Ma io ne dubito fortemente. Credo che non dobbiamo accettare un qualche stereotipo del cattolicesimo creato in ambiente protestante, magari poi recepito, per il quale nel cattolicesimo il tema della coscienza, della distinzione tra il bene e il male, così importante. Tommaso Moro, fedele a Dio, fedele al re, ma prima di tutto a Dio. Prima dell'appartenenza alla comunità, la comunità che pure lui amava appassionatamente. Però questo tema dell'appartenenza al popolo, attenti, in De Gasperi non manca. Se volete fare un passo ulteriore, credo che dobbiamo andare dal tema dell'appartenenza alla famiglia, prima a Dio, poi alla famiglia, poi al popolo. Perché in De Gasperi c'è una forte convinzione democratica, e la convinzione democratica di De Gasperi è una convinzione democratico-cristiana, non è fondata su Karl Popper, che peraltro non è impossibile che l'abbia incrociato qualche volta magari negli Heurigen di Vienna, quando si va a bere il vino nuovo in autunno. Non è fondata sul relativismo, è fondata sulla convinzione, in qualche modo, che la voce del popolo è la voce di Dio, che esiste un'esperienza fondamentale che è dentro la vita del popolo, una cultura di base del popolo, che porta il popolo a scegliere per la verità se le cose gli vengono rappresentate in modo onesto. E se il popolo sbaglia, la colpa di chi è? Di chi non gli dice la verità. Quindi la colpa è del politico, che non è capace di formulare davanti al popolo le questioni nel modo in cui esse realmente sono. E quindi, se tu sei un politico, tu hai il dovere in coscienza di continuare a dire la verità anche da solo, anche da solo, anche quando il tuo popolo non ti segue, anche quando il tuo popolo ti abbandona, perché questa è la funzione che tu hai nell'indicare al popolo un cammino. E se voi ripercorrete il rapporto in generale di De Gasperi con col popolo italiano, ma anche con il popolo cattolico, voi vedete che questa è un elemento che percorre continuamente la storia di questo rapporto. Potremmo farlo risalire, per chi si occupa di queste cose, per chi fa il filosofo o lo storico, a Lamennais, ma a un Lamennais letto in maniera non modernista, con una lettura alternativa a quella del modernismo. Non a caso credo che in altri scritti, non in questi, il nome di Lamennais qua e là ritorni proprio su questa idea di che cos'è la democrazia. Il popolo sceglie sempre in modo giusto se gli vengono formulate in modo corretto le alternative davanti alle quali deve decidere. E di qui la grande responsabilità del politico, che deve convincere. E si comincia ad essere, e la politica è l'arte di tenere assieme, è l'arte di convincere per tenere assieme e per non tradire una vocazione. Per questo dicevo che è un libro di grande politica, perché la politica comincia con la famiglia. Tenere assieme una famiglia non è mica una cosa semplice, non è mica una cosa facile. Una volta, esagerando probabilmente con una certa dose di moralismo, si pensava negli Stati Uniti, ma anche in Italia, che chi non è capace di tenere assieme la sua famiglia difficilmente può tenere assieme la nazione. Era una cosa un po' moralista, ma qualche elemento di verità c'era anche lì, o almeno la generazione di De Gasperi credeva che lì dentro qualche elemento di verità ci fosse. E allora, il primo tema che vorrei sottolineare davanti a noi è il tema la politica della fede. La fede è la radice di un atteggiamento davanti alla politica, ad una ricerca del bene comune, ma anche di una modalità di rapportarsi agli altri, che nasce da una convinzione profonda che ogni uomo è in dialogo con Dio, che poi si traduce in una convinzione pratica che, siccome non ti posso ammazzare, devo trovare un modo di convivere con te. La politica è l'arte di convivere con gli altri, avendo stabilito che la soluzione del problema che passa attraverso la distruzione dell'avversario, quella non è ammissibile. E qui c'è una grande lezione, perché i trentini si sono battuti bene nella Landwehr tedesca contro gli italiani, ma i trentini erano convinti che la guerra fosse una mostruosità, ed erano tutti, in grande maggioranza, tranne alcuni interventisti, massicciamente schierati col Papa, che diceva che quella era una orribile ed inutile strage, perché i problemi ci sono, ma vanno risolti con un altro mezzo, che non è il mezzo della violenza. Se c'è un elemento che percorre, mi sembra, Brumi può contraddirmi o smentirmi, ma tutta l'elaborazione politica di De Gasperi, è la idea della pace. Dopo la prima guerra mondiale e dopo la seconda guerra mondiale, ancora di più, due volte, se c'è un lemma, un motto della politica di De Gasperi, a mio parere, è il tema della pace. Mai più la guerra. No alla guerra civile, quindi no alla lotta di classe intesa come preparazione della guerra civile, e quindi la democrazia come strumento per arrivare a delle soluzioni che siano accettabili da tutti, in cui nessuno si senta abbandonato, spinto verso la disperazione, in cui si trovi un percorso comune, e no alla guerra fra gli Stati, il tema della riconciliazione. E certo, qui giocava anche il tema trentino, la riconciliazione fra italiani ed austriaci, e era anche una riconciliazione in qualche modo col proprio passato, come quella fra francesi e tedeschi, anche se devo dire non tutti gli austriaci hanno mostrato poi molta riconoscenza, perché il patto De Gasperi-Gruber, patto di grandissima generosità, perché un popolo il quale aveva scelto di andare via, perché Hitler nel Mein Kampf aveva detto l'Alto Adige, i tedeschi devono andare via dall'Alto Adige, e poi nel suo patto con Mussolini aveva sancito che i tedeschi dovevano andare via, avevano optato loro per andare via, mentre in altri paesi cacciavano quelli che non volevano andare via, l'Italia si è ripreso quelli che avevano scelto di andare via. Non sempre la generosità veramente cristiana di questa decisione è stata capita da tutti i politici austriaci e anche da qualche politico sudtirolese, chiusa parentesi. Allora, il tema della pace è il tema assolutamente centrale, ma non solo, ma per una visione proprio di che cos'è la politica. La politica è la pace. In questo senso De Gasperi è somigliantissimo a Carl Schmitt, è un Carl Schmitt capovolto. Carl Schmitt dice la politica è la scelta fra la guerra e la pace, e la politica di De Gasperi è la scelta della pace, come metodo conseguente della politica, il rifiuto della guerra intesa come fallimento della politica. Dove c'è la guerra, lì la politica ha fallito, lì invece di riuscire a risolvere una contraddizione nel rispetto per l'altro, la contraddizione si risolve facendo fuori, distruggendo l'altro. Ma questo è qualcosa che è un tradimento dell'essenza etica della politica. Aldo Moro più tardi deriverà da quello il suo concetto di mediazione, partendo da un contesto culturale molto diverso, ma questo è veramente un tema di continuità nella storia democristiana. Il progetto dell'Europa è il progetto della pace, e qui c'è dietro non solo un'idea di democrazia, ma anche una visione della storia. È noto che Pio XII e De Gasperi non si amavano, cioè si amavano nella comunione dei santi, ma invece dal punto di vista come dire, emozionale non si erano molto simpatici. Tuttavia, tra il progetto culturale di Pio XII e il progetto politico di De Gasperi c'è una strettissima connessione. Che cosa li unisce? Li unisce la convinzione che l'Europa, attraverso le due guerre mondiali, ha tradito se stessa. Che le due guerre mondiali nascono dall'avere, da una specie di abiura del cristianesimo, in forme diverse, di destra, di sinistra, e qualcuna magari anche di centro, che hanno dominato all'interno della politica europea. E che l'Europa deve tornare a se stessa, il ritorno a se stessa e il ritorno al primato della persona, e quindi al fatto che la persona non può mai essere sacrificata, e quindi che le contraddizioni non si risolvono mai ammazzando le persone che sono portatrici della contraddizione, e che il metodo della politica è il dialogo e la pace. Questo è l'elemento comune, la visione di comunismo, fascismo, nazismo. Fascismo sì, più mite degli altri, ma ci sono gradazioni del male, e il male che ha una gradazione minore non automaticamente per questo diventa un bene. Tutto questo è abiura del cristianesimo, quindi il ritorno al cristianesimo, che è il ritorno al primato della persona umana, quindi al metodo della pace. In questo c'è una profonda convergenza. C'è un libro di Heinrich Roman, pubblicato poco dopo la fine della guerra, di Ewige Wiederkehr des Naturrechts, l'eterno ritorno del diritto naturale. Questa idea di un ritorno del diritto naturale, cioè del primato del diritto sulla violenza, della politica come strumento per far prevalere il diritto, e del rifiuto della legge della forza, la legge della violenza, l'idea plus ratio quam vis invece del plus vis quam ratio, questa idea mi sembra che sia un elemento dirigente di tutta la politica di De Gasperi, e poi un elemento di continuità della politica democristiana. E infine il senso della libertà, la libertà come elemento fondamentale del metodo politico. I problemi si risolvono attraverso la libertà. La verità non è che cessa di esistere. Per riconoscere la libertà dell'altro non ho bisogno minimamente di dubitare delle mie convinzioni. Se c'è un uomo di convinzioni granitiche, credo che sia De Gasperi, non è sicuramente un uomo del dubbio. Ma io riconosco che tu hai un tuo cammino verso la verità, e che questo cammino è un cammino che è affidato a te e al buon Dio, e io devo rispettare questo cammino. E magari questo cammino potrà illuminare qualche aspetto della verità che a me è estraneo. La capacità di comprendere anche il ruolo storico dell'avversario e di rispettare il ruolo storico dell'avversario, la capacità di vedere la vita nazionale nella sua complessità, in cui anche gli altri hanno una funzione positiva, anche quelli che in questo momento la tradiscono potrebbero avere una funzione positiva se la comprendessero, e quindi la capacità di guidare l'insieme verso una convivenza ordinata. Ecco, questa è la politica. E credo che questo nasce da una congiunzione profonda di politica, cultura e morale. Il carcere probabilmente l'ha fatta maturare, ma credo che dietro ci sia non solo il carcere. Dietro c'è l'idea di una generazione di cattolici la quale sente la responsabilità politica come parte della sua missione cristiana. Quando i cattolici si sono ritirati dalla politica, è venuto meno un forte elemento di motivazione ideale. Perché la politica italiana oggi è in crisi? La mia motivazione fondamentale: prima c'erano due chiese che rifornivano la politica italiana di uomini che avevano un ideale e quindi non erano sul mercato, non erano facilmente comprabili. La Chiesa cattolica e anche la Chiesa comunista. Poi non erano comprabili, ma ci volevano portare alla rovina. Però era un elemento di moralità e di moralizzazione. Oggi la quantità di impegno politico non legato alla rappresentanza di interessi, legato invece alla voglia di far convergere gli interessi dentro una visione di bene comune, la quantità di questo impegno politico da tutte le parti è drammaticamente diminuita. Ora, la politica democratica, la politica positiva, è una politica che cerca di non avere molto bisogno di virtù. Ce lo insegna Alexander Hamilton, ce lo insegna John Locke: bisogna bilanciare i difetti degli uni con i difetti degli altri e fare in modo che la politica possa andare avanti con poca virtù. Perché? Perché la virtù è una merce rara. Una politica che ha bisogno di molta virtù è come una macchina che ha bisogno di molta benzina, ma non c'è nessuna macchina che cammina senza benzina. E allora quando non esiste quel minimo di virtù civile che permette la vita di un corpo politico, quel corpo politico è destinato alla decadenza e alla dissoluzione. Credo che questo debba far meditare, noi che facciamo politica, debba far meditare la Chiesa italiana sul rapporto che vuole avere con la politica e debba far meditare tutto il Paese, perché una democrazia relativista, come dice Giovanni Paolo II, nella centesimo anno si è indifesa davanti alla tentazione della corruzione. E dove la democrazia si corrompe, allora le tentazioni autoritarie e totalitarie rischiano sempre di prevalere. Credo di aver parlato troppo, scusatemi, spero che nessuno si sia addormentato.
Siamo partiti dall'incontro con la persona di De Gasperi e abbiamo visto lo sviluppo che questo ha generato in lui, nel contesto in cui è vissuto e nelle riflessioni degli amici che sono qui stasera. E perciò che ritengo importante non concludere con le mie parole, ma chiedere alla signora Gasperi di chiudere con un ultimo messaggio per noi del suo grande padre.
Credo che vi abbiamo intrattenuto anche troppo. Una cosa che mio padre aveva sempre in mente era che cosa lasciare ai giovani, e visto che ne vedo qualcuno qui davanti, ricordo che una sera io avevo due bambini molto piccoli, uno aveva 5 anni e uno 3, eravamo in macchina e stavamo andando in campagna la sera. Mio padre stava in silenzio, aveva delle volte dei lunghi silenzi, era buio. A un certo punto io dissi: ma che cosa c'hai papà stasera? Ah, niente, dice, pensavo ai ragazzi. E dico: quali ragazzi? Dice: questi, quei due piccoli. E dico: perché? Dice: sai, io, dice, ormai sono vecchio, non ho più tempo di insegnare loro qualcosa, non so come faranno. Dico: beh, veramente, vabbè, ci sono anche io, il loro padre, insomma, può darsi. Ah, voi ne farete degli ingegneri o dei tecnici, perché qualcuno non potrebbe seguire il loro nonno? In realtà poi questo non avvenne, ma questo era il suo pensiero che aveva sempre verso i giovani: chi li educherà, chi li aiuterà. Ecco, ho trovato qui, mentre stavamo parlando, una frase, qualche cosa che forse ci può dire qualcosa di questa sua preoccupazione per i giovani. E dice: molto ricordai e meditai in questi mesi di segregazione e conclusi che molto debbo espiare, ma non come taluno vorrebbe piegarmi a credere perché fosse sbagliata la via, ma perché sulla stessa via, che è la giusta, non seppi camminare più dritto e più lesto. Se domani bisognasse riprendere, è quella via e non altra che si deve battere. Ma quando sarà? Nel libro della provvidenza è forse tutta scritta la pagina della nostra generazione. Si dura fatica ad accettare questa ipotesi, ma se fosse così, vediamo che la lezione giovi ai nostri figlioli, i quali sappiano comunque che la libertà e la giustizia sono figlie di Dio e che il cristianesimo applicato alla vita pubblica vuol dire lealtà, franchezza, coraggio e sacrificio. Grazie.